la conversazione del senatore Monaco è bipartita, no? Una parte, diciamo così, di principi costitutivi del cattolicesimo democratico, alla luce dei quali si è espresso un giudizio, per quanto opinabile, come ha continuamente insistito lui, però non sommamente opinabile, insomma, perché c'è anche una coerenza tra i principi istitutivi del cattolicesimo democratico e il rifiuto di, almeno di certe posizioni, se non l'abbraccio di alcune altre, ma almeno il rifiuto di alcune posizioni mi pare sia indiscutibile, insomma, no? L'idea personalistica che guida il cattolicesimo democratico, come hai detto giustamente, intanto discrimina il grande settore del populismo, che è rapporto tra individuo e capo, non è rapporto tra un popolo e il potere, è rapporto tra i singoli individui e il capo.
Mediato dalle organizzazioni sociali e politiche.
Ecco. E quindi ci sono appunto delle anche coerenze precise. Interessante, ho trovato in particolare anche la visione del quadro politico e delle forze in gioco, diciamo così. C'è spazio per interventi di integrazione, di chiarimento, di domande. Quindi la parola all'Assemblea.
Allora, Mario Di Bergamo, proprio brevissimamente, la frequentazione quotidiana della parola di Dio alimenta continuamente, devo dire, nella mia storia personale, la simpatia per la cultura cattolico-democratica. Faccio solo qualche esempio. Per esempio, il principio dell'incarnazione, l'esperienza dell'incarnazione mi richiama molto la logica della mediazione. Oppure l'attenzione ai lontani, ai diversi. Pensiamo alle parole belle che Gesù ha continuamente nei confronti della fede dei pagani. Mi insegna molto sul pluralismo da un lato e sull'attenzione anche agli ultimi, ai piccoli, ai più lontani, che sono nelle corde del cattolicesimo democratico, quando si parlava di sensibilità anche sociale. Ancora un esempio, la gratuità come l'anima del servizio alla politica, del servizio al bene comune, come stile anche, che io ritrovo molto nei cattolici democratici. Secondo ordine di considerazione, io ritengo che difficilmente la cultura cattolico-democratica sia compatibile, conciliabile, collocabile dentro l'area che attualmente si definisce moderata o di centro, perché a quest'area mancano, secondo me, alcuni elementi. Da un lato è insufficiente attenzione ai temi, diciamo, della giustizia, o se vogliamo della rimozione, per usare il linguaggio costituzionale, degli ostacoli che impediscono la piena partecipazione, appunto la partecipazione, l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, economica e politica, e quindi da questo punto di vista è un riformismo molto molto blando, più contabile che reale, perché non capace di incidere sui meccanismi strutturali, sui problemi strutturali dell'Italia. Tra l'altro, ci sarebbe anche da discutere sulla inadeguatezza del paradigma economico che soggiace all'idea, anche al grande economista Monti, sulla cui grandezza teoretica avrei molto da ridire come economista. Per esempio, tutta la prospettiva dell'economia civile di Zamagni, di Bruni, è totalmente assente, o largamente assente, quindi anche dal punto di vista, ecco, sia chiaro, se studiate bene l'economia vi accorgerete che anche come grande, non è un grande economista Monti, ha molti limiti alla sua prospettiva economica. Un altro, per esempio, è assente l'elemento dei beni pubblici, l'elemento del capitale umano è largamente trascurato. E, l'ultima considerazione che volevo fare riguardava, ecco, un po' questo approccio un po' appunto paternalistico, oligarchico, un po' tecnocratico, per cui comunque è un'elite che risolve un po', che prende in mano i problemi dell'Italia, mentre invece, ecco, è un po' sottovalutata, non si creano le condizioni perché ci sia appunto, e ne abbiamo visto una manifestazione, quella partecipazione di tutta questa cittadinanza attiva, questa partecipazione di tutti alla costruzione di una casa comune.
Grazie. Allora, è stato molto esaustivo nel proporre tutti i partiti, però mi sembra che ha dimenticato il partito degli astensionisti. Per l'area percentuale quale sarà per le future elezioni? Solo questo e basta, grazie.
Allora, evitiamo i tempi morti. Intanto, tra questo e dopo, se qualcuno pensa e fiorisce qualche altra domanda.
Sì, anche se diciamo l'intervento...
C'è una domanda.
Mario, sì, rimane. Io mi riconosco, direi, perfettamente nelle sue messe a punto. Ho solo una qualche esitazione, anche se per quel che mi riguarda, ripeto, mi ci riconosco, almeno dal punto di vista, in punto di principio, nel forzare il nesso, che sento un po' troppo impegnativo, tra la parola di Dio e il cattolicesimo democratico. Io, soggettivo, ecco, allora ci siamo capiti, perché appunto penso, come accennavo in un passaggio, che in questo senso noi dovremmo adottare un approccio liberale, diciamo, dal punto di vista del nesso tra ispirazione cristiana e l'azione politica, cioè mettere nel conto che si diano, e si diano legittimamente, forse anche utilmente, sensibilità, percorsi, militanze, prospettive diverse e compatibili con una ispirazione cristiana, e quindi tanto più con il riferimento ultimo alla scrittura o alla parola di Dio. Però nelle tre esemplificazioni che lei ha fatto, io penso di riconoscere alcuni tratti del cattolicesimo democratico, ma appunto, come mi conferma assentendo, diciamo, riflettono una mia personale e quanto intendo sua personale sensibilità, non vorrei forzarla al punto da figurare un po' un cattolico democratico settario, che sarebbe un po' come una contraddizione in termini. Cioè, i cattolici democratici, insomma, sono quelli che anche, diciamola così, si sono riconosciuti nella lezione del Concilio dal punto di vista dei presupposti teologico-ecclesiali. I nostri riferimenti, i nostri maestri del cattolicesimo democratico, quelli, diciamo, della seconda generazione, sono quelli che sono cresciuti alla scuola del Concilio e della Costituzione. Questi erano i due documenti, diciamo, che hanno forgiato la loro coscienza religiosa o ecclesiale da un lato e la loro coscienza politica dall'altro. Così come sono d'accordo sulla circostanza che un cattolicesimo democratico, come posso dire, stagliato, come quello che piace a me, entra un po' in tensione, diciamo, con certi orientamenti di stampo moderato. Io mi sono permesso, un po' amichevolmente, di scrivere qualche appunto agli amici, diciamo, verso la Terza Repubblica, segnalando una contraddizione che poi è puntualmente affiorata tra alcune espressioni del cattolicesimo sociale, che io considero in qualche modo una variante del cattolicesimo democratico, ecco, e diciamo personalità genuinamente liberali, o meglio, per meglio dire, liberiste, con una piattaforma appunto di chiara marca liberista, che stride con la sensibilità del cattolicesimo sociale su quei due fronti che lei ha segnalato, quello da un lato della, diciamo, io l'ho chiamato audace riformismo sociale. Cioè, anche se riformismo è un'altra parola sommamente equivocata di questi tempi, io vorrei che tornassimo alla, come si può dire, al senso letterale della parola, Riformare vuol dire dare forma nuova ai rapporti sociali, cambiandoli, diciamo, in qualche modo cambiandoli e facendoli evolvere nella direzione di un di più di uguaglianza. Diciamola pure uguaglianza, solo giustizia sociale. Riformare vuol dire dare forma nuova ai rapporti sociali, ma non in una direzione qualunque, nella direzione di un di più di uguaglianza. Questo penso. E l'altro, quello della partecipazione. E allora qui mi viene utile anche il riferimento a questa figura di Mario Monti, che è figura che non si può non stimare sul piano personale. E tuttavia io dovessi definirlo, Mario Monti è un cattolico liberale, tra l'altro che si riconosce, anche se è vero, diciamo, che non ha la sensibilità sul versante del terzo settore, dell'economia civile, però io penso, lui anzi nei suoi testi ci sono i riferimenti all'economia sociale di mercato, e tuttavia il suo limite, questo me lo conferma chi lo conosce di più di quanto non lo conosca io, è quello di una vena, come si può dire, elitario-tecnocratica. Io ricordo che nell'arco di una settimana, una era un'intervista a Der Spiegel e l'altra non ricordo quale fosse il contesto, ma nel giro di una settimana Mario Monti ha sostenuto la seguente tesi, che forse in sede storica si può anche sostenere, e cioè che il processo, lo sviluppo del processo di unificazione europea non si sarebbe prodotto se queste elite illuminate nel secondo dopoguerra non avessero avuto cura di non interpellare i cittadini. Forse si può sostenere, è possibile che storicamente, diciamo, non abbiamo la controprova naturalmente, ma è interessante, diciamo, questo approccio. Io penso che prima o poi, per sbloccare l'impasse del processo di costruzione europea, noi non potremo bypassare i cittadini. Anche se siamo reduci da esperienze sotto questo profilo regressive, no? Pensiamo ai referendum che hanno inibito il varo del trattato costituzionale europeo, no? Ricordate? È perfettamente possibile che dal punto di vista della realpolitik le cose stiano così, che è meglio che provvedano le elite illuminate. Questo è poco cattolico democratico, diciamo. È un po' in contrasto con una concezione partecipativa della democrazia, e chi conosce Mario Monti mi dice che effettivamente forse anche la sua estrazione, la sua formazione, diciamo anche le sue frequentazioni, la sua esperienza accademica e professionale, penso a Bruxelles, nella Commissione Europea, ecco, naturalmente è un'esperienza che ha, diciamo, porta con sé i suoi valori, le sue qualità, ma indiscutibilmente da questo punto di vista anche qualche limite. Circa l'astensionismo, dunque io temo, penso, ma è facile previsione che sarà, diciamo, il bacino dell'astensionismo sarà esteso, molto esteso. Confido nella circostanza che man mano che ci si avvicinerà alle elezioni, almeno una parte dell'astensionismo che oggi viene registrato da tutti, diciamo, le società di rilevazione, diciamo, di questi comportamenti, potrà in parte essere riassorbito. È indiscutibile che, diciamo, che il Movimento 5 Stelle, che attinge un po' a tutte, secondo le, diciamo, gli studi, attinge un po', diciamo, da destra, dal centro, da sinistra, ma soprattutto dal bacino dell'astensione, ecco. E questo forse può essere anche interpretato, diciamo, positivamente sotto un certo profilo. E naturalmente, diciamo, è vero che noi tante volte ci consoliamo registrando la circostanza che l'Italia, rispetto agli altri paesi, alle altre democrazie occidentali, ha sempre registrato un tasso di partecipazione al voto decisamente più alto. È vero tuttavia che ormai da qualche tempo ci stiamo progressivamente allineando ai dati delle altre democrazie occidentali, no? E come venirne a capo, e, diciamo, questo sarebbe oggetto di una intera conversazione, naturalmente ha a che fare con che cosa? Con la buona politica e la riforma dei partiti, la riforma, l'autoriforma dei partiti. Questo è il tema. perché, come io mi sono permesso di fare osservare, e mi rendo conto che oggi è sommamente impopolare, però noi di partiti abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno di partiti, questo sì, più democratici. Mi fa piacere riscontrare che anche tra gli studiosi, oltre che tra gli operatori politici, si è fatta strada l'idea che non è velleitario immaginare una legge di disciplina dei partiti. Voi sapete che per oltre mezzo secolo si è considerata la cosa difficile o addirittura inopportuna, come lesiva dell'autonomia statutaria dei partiti, come una forma di ingerenze da parte dello Stato e del legislatore nei confronti della vita interna dei partiti. Ma io penso che siamo arrivati a un punto tale, e oggi è un'opinione largamente, diciamo, condivisa anche tra gli studiosi, no? Anche tra gli studiosi, oltre che tra gli attori politici, è tempo di mettere mano alla disciplina dell'articolo 49 della Costituzione, che dovrebbe disciplinare la trasparenza dei partiti, soprattutto sotto il profilo della loro democrazia interna, di una loro effettiva democrazia interna. Una legge che, perché questo è l'unico strumento efficace, che condizioni il finanziamento pubblico ai partiti all'accertamento della qualità democratica della loro vita interna.
Vedo che c'era Bonarumi che aveva chiesto già prima la parola. C'è qualche altro che si prenota? Raccolgo subito, perché mai il tempo non è proprio ancora molto. C'è un'altra persona che si è prenotata, qualche altro? Un altro, bene, per ora ne ho tre. Bonarumi, onorevole Bonarumi.
Sì, volevo farti alcune domande, magari qualcuna cercherò telegraficamente di argomentarle. Tanto vorrei segnalarti che nell'ultimo bollettino parrocchiale della parrocchia che io frequento, quella di Longuelo, Don Massimo Mafioletti ha vergato il suo ultimo editoriale chiedendosi se nell'agone politico sia ancora così necessario vergare l'impegno politico con la espressione di cattolico. Ecco, questo volevo indicartelo perché mi è sembrata, voglio dire, quando l'ho letto per la prima volta, una semplice provocazione. Rileggendola, forse dentro questi contesti di secolarizzazione, ma qui mi fermo, forse una messa sotto lente di ingrandimento di questa sua riflessione, forse è opportuno farla, soprattutto quando hai riferito l'impegno dei cattolici democratici dentro uno spettro di impegno un po' troppo vasto, e forse questo significa che Don Massimo forse non ha totalmente torto nel porsi questo quesito. Soprattutto in una stagione dove la pubblica opinione percepisce i partiti più come luoghi di peccato piuttosto che realtà virtuose, alla quale tu facevi accenno nelle risposte alle prime domande fatte. L'altra cosa che volevo dirti è che in fondo sono De Gasperi, usò la parola centro, adesso poi verso, orientato, insomma, a poca importanza, ma Sturzo per esempio la parola centro non l'ha mai usata, usava l'espressione il Partito Popolare come partito della medianità, era una parola che lui usava allora. Ora le due grandi scuole di partito, la Camilluccia che io ho frequentato da ragazzo e le Frattocchie, non ci sono più, ma in Germania la sede Eichholz ce l'ha ancora, e una decina d'anni fa cosa si discusse in un incontro in questo importante partito tedesco? Che ormai il centro nella dinamica dello scontro politico in Germania non esiste più, cioè la parola centro veniva lì considerato non più in grado di esprimere una linea politica, di esprimere un partito. Il centro ormai in Germania è considerato uno spazio sociologico, elettorale, cioè uno spazio elettorale che decide chi vince. E questa è l'eterna discussione qui in terra bergamasca tra me e il mio amico Pezzotta, che bene o male abbiamo avuto una storia comune, e la discussione non arriva a nessuna conclusione. Forse tu stasera sarai in grado di stabilire, di portare un po' chiarezza. Comunque, il centro, rispetto a non so quanti anni che Casini cerca di andare oltre il 5-6, il centro non è in grado di per sé di produrre una linea politica e di produrre un partito. Il centro è una realtà vera, ma è una realtà dove, dal punto di vista dei media, insomma, di tutte queste cose, decide chi vince. Questo è un altro elemento importante. Qui poi sarebbe molto interessante, voglio dire, rispetto al gioco importante dell'Europa, un'analisi di come storicamente si sono formate nel dopoguerra la CDU tedesca e la SPD. Qui sarebbe una cosa che potrà sorprendere molti, ma insomma la CDU è diventata più forte dell'SPD anche perché la CDU ha accettato il rientro nella casa madre della CDU che c'era nella DDR. La Merkel si è formata, voglio dire, dentro un percorso protestantico già nel partito della CDU che c'era durante il periodo della DDR, come c'era anche la SPD, con la differenza che a Bad Godesberg, quando il partito socialista si è trasformato in partito socialista, ha rifiutato la componente socialista che era dentro la DDR. Quindi questo è il fine anche della tematica sull'Europa, io credo che sia importante considerarlo. E le ultime due sono proprio domande. Io credo che la sfida della globalizzazione pone, secondo me, l'ispirazione cristiana in un'ottica diversa. Io credo che dobbiamo uscire dal guscio, per quanto riguarda il dibattito politico italiano, l'ispirazione cristiana che si muove dentro, non saprei come chiamarli, i parametri della Conferenza Episcopale Italiana. Cioè, da questo punto di vista, io probabilmente sono condizionato dalla mia permanente lunga esperienza internazionale, avendo vissuto e direi un po' sofferto la Chiesa latinoamericana. Certo, le mie frequentazioni dei gesuiti salvadoregni mi porta per esempio a domandarmi: ma cosa deve fare uno per diventare beato, santo, più di Monsignor Romero, che io ho avuto la fortuna di conoscere, di parlargli, più di essere ammazzato? Mentre voglio dire, celebra l'atto più importante della nostra fede cristiana, che è quella della messa, cioè, e vi assicuro che era un prete moderato, conservatore. Adesso io non voglio entrare nel dettaglio, ma gli ispiratori delle sue famose prediche erano ben altri. Quindi questa, per esempio, è un altro tema. Insomma, oggi il problema dell'ispirazione cristiana ha altri problemi, altre sfide, insomma, voglio dire, non dobbiamo pur affrontarlo, questo tipo di problema. E l'ultima, veramente, è, leggendo in questi giorni l'analisi di un politico di cultura marxista come Macaluso, sull'analisi della Bolognina, fa la sua analisi del 92-94. Ora, la storia che tu hai spiegato, le citazioni, i nomi grossi che tu hai evocato, Lazzati, ma perché noi, i cattolici democratici, eccetera, su quanto è avvenuto tra il 92 e il 94 non abbiamo il coraggio di affrontare, di fare questa analisi, e ci siamo impigriti pensando che questa storia sia stata liquidata da un'attività della magistratura? Cioè, io non sto negando che in quel periodo i comportamenti di molti di noi, di molti politici, eccetera, non abbiano sfigurato la democrazia italiana, ma da qui a pensare che questa storia sia stata liquidata dalle istituzioni, diciamo, tutto sommato quella più conservatrice, nel senso che la magistratura deve applicare la legge, punto. Ecco, perché noi abbiamo così paura di affrontare le ragioni di questi due anni, del perché, voglio dire, questo percorso di un secolo fatto da questi personaggi, eccetera, a un certo punto bastano due anni di attività magistratura sul terreno della corruzione per liquidare, voglio dire, questo tipo di percorso. Grazie.
Grazie Bonarumi. C'è il signore, ecco.
Mi chiamo Carissimi, sono un fisico, non un economista, però sentendo i discorsi che sono stati fatti anche di precedentemente, di, anche un po' di obiezione dell'economia del professor Monti, volevo fare questa domanda. Io lavorando nella scienza sono abituato con i miei colleghi ad analizzare in modo molto rigoroso, usando la matematica, qualsiasi tipo di problema che rientra ovviamente nel mio ambito. Quando sento parlare certe volte gli economisti, ma anche come Tremonti, che dicono facciamo la spending review, e poi vengo a sentire che la spending review ha uno degli aspetti è quello di fare dei tagli lineari, cioè dei tagli che alla fin fine dicono tutti uguali, indipendentemente dal merito. Io pensavo che questi eminenti professori universitari fossero in grado di trattare problemi così complessi almeno ad un livello superiore rispetto a questo livello, che secondo me è veramente di una banalità sconcertante. Cioè, mi rendo conto anche poi perché ci sia questa diffidenza da parte nostra, io parlo anche per i miei colleghi, che quando parliamo di uomini politici pensiamo sempre a una categoria di persone molto brava a discutere usando il linguaggio umano, che noi personalmente riteniamo spesso anche banale, spesso insufficiente a risolvere la grande complessità delle problematiche attuali e anche del passato. Quindi mi lascia perplesso e trovo anche, però vorrei sapere una sua opinione, quasi un iter conseguenziale tra la politica economica del professor Tremonti, che è un cattolico se non mi sbaglio, e del professor Monti. Quindi c'è un motivo, forse magari non abbiamo capito niente noi, non ho capito niente io, può darsi che dietro questo ci siano dei motivi razionali che non sono chiari, però penso che la gente sia magari anche arrabbiata perché non capisce adesso la situazione degli ospedali. Io sentivo stamattina alla RAI, sta diventando di una drammaticità mai vista, addirittura vengono sospesi gli interventi chirurgici, ma anche di mesi, perché non ci sono più soldi per farli. Città come Milano e Firenze sono allo sfascio completo, dicevano che in questi ultimi giorni chi si deve operare gli conviene andare in Svizzera. Grazie.
Dottor Monaco, qui. Ecco, io volevo chiedere al senatore Monaco se nella sua esperienza, nelle sue frequentazioni, ha mai avvertito la preoccupazione da parte dei politici di come educare i cittadini alla politica, di come appassionarli, cioè non per fare una pura militanza e gettare acqua al loro mulino, ma per essere, cioè, istruirli in questo senso, che credo sia la prima opera che un politico deve fare.
Grazie, c'è quest'ultimo intervento, signore.
Buonasera, mi chiamo Ferruccio Rota, volevo solamente fare una domanda. Non ritiene che in questa fase di crisi economica che sta toccando molte persone, molte famiglie, la politica non dovrebbe, in cui io sto parlando in questo caso anche di parte, quindi i cattolici democratici che si collocano nell'area del centro-sinistra, in qualche modo dare anche delle prospettive diverse, soluzioni diverse, nel senso la crisi economica è determinata anche da uno sviluppo che probabilmente non è sostenibile per il futuro. Ma vedo una certa timidezza da parte dei politici, in cui anch'io mi riconosco, nel dire che probabilmente questa crisi economica, che purtroppo tocca in particolare le fasce deboli, forse può essere un'opportunità per ripensare i nostri modelli di vita, ma orientati alla sobrietà. Ma mi rendo conto che se uno vuol fare una politica o una prospettiva di governo, dire queste cose in prossimità di una campagna elettorale vorrebbe dire forse non attirare i consensi, ma non sarebbe invece corretto dire che bisogna perseguire nuovi modelli di sviluppo, nuovi modelli di sviluppo economico, che quelli che stiamo portando avanti non sono in grado più di reggere, cioè la sobrietà, tanto per intenderci.
Ora intervento conclusivo.
Ma dunque intanto ringrazio Bonalumi, che è è sempre stato un riferimento e un maestro per queste materie. La provocazione del parroco, tu hai esordito con la provocazione del parroco, ma mi fornisce lo spunto, l'occasione per fare
un promotore di questi incontri, Don Massimo Maffioretti è un promotore.
No, e mi dà modo anche di fare una piccola precisazione, ma forse superflua. Siccome avevo fatto una premessa già sovrabbondante, non ho voluto, anzi due premesse appunto. Intanto quando noi diciamo cattolico democratico, ormai è consegnata, ai sacri testi, come una categoria storiografico-politica, cioè perché ci sono alcuni, nostri critici che ci muovono questi due appunti, questi due rilievi. Il primo, ma com'è che voi che siete quelli dell'autonomia della politica e della laicità delle istituzioni poi vi assegnate così presuntuosamente la denominazione di cattolico e ad abundantiam cattolico democratico? La risposta è che siamo, tra virgolette, se volete, condannati ad adottare questa, formula, perché è una formula che ormai è consacrata in sede storiografica, ma e tantomeno, ecco la seconda messa a punto, questo sottintende il convincimento che altre espressioni politiche del cattolicesimo non siano democratiche, so se è chiaro. Quindi dovremmo essere perfettamente consapevoli, quindi è utile la provocazione, che forse è più che una provocazione, ma appunto un utile richiamo, a dire di adottare anche questa nozione, specie quando la attribuiamo a noi stessi, con questa doppia consapevolezza, che è, impegnativo sia il cattolico che il democratico, e non è escludente, soprattutto non è escludente, non è che chi non è cattolico democratico è meno cattolico o chi non è cattolico democratico non può essere politicamente impegnato, democraticamente, ancorché non riconducibile a questa nozione. So se è chiaro, è utile sempre fare questo feedback, questo richiamo a se stessi. Poi il rilievo è anche utile perché questo sì, più banalmente, non solo noi, ma più in genere, ci suggerisce un uso, riprendiamo l'aggettivo, sobrio, parco del sostantivo o aggettivo che sia cattolico. Mi seguite? Cioè, c'è un uso strumentale in Italia molto più che altrove, tu l'hai anche accennato un pochino, in Italia molto più che altrove, Forse per una evidente ragione, perché diciamo il cattolicesimo è una presenza così corposamente, diciamo, operante dentro la società italiana, il cattolicesimo e la Chiesa cattolica sono realtà così corposamente operanti dentro, diciamo, la società italiana, per cui è anche, come posso dire, diciamo, la pratica dell'uso strumentale, magari elettoralistico, di questo riferimento è più diffusa che altrove. Ecco. E questo no buono, quindi è, diciamo, un utile richiamo a contrastare l'uso e l'abuso, quindi l'uso strumentale del riferimento al cattolicesimo. E c'è una terza ragione, perché ci richiama anche a quello che è il fine proprio dell'azione politica, che è l'umanizzazione della società. Non è fare cristiani gli uomini attraverso gli strumenti della legge del potere. E qui la possiamo fare sommessamente, non me la vorranno, diciamo, i nostri sacerdoti, ma non sono loro, sono un po' i loro superiori, che talvolta coltivano l'illusione che si possano fare cristiani gli uomini attraverso gli strumenti della legge del potere. E che talvolta, esercitando una pressione sui governi, sui parlamenti, possano sortire leggi attraverso le quali si forgia la coscienza cristiana o si assicura la tenuta dell'ethos cristiano. È un'illusione. Perché la politica, a dispetto delle apparenze, è uno strumento debole, non è uno strumento forte rispetto alla formazione delle coscienze. Questa è una signora riflessione che dovrebbe impegnare appunto gli operatori pastorali, chi ha responsabilità nella Chiesa, diciamo. Va bene. Sulla questione del centro, io, figurati, fondi con me una porta aperta. Anch'io sono contro la mitologia del centro, l'ipostatizzazione del centro, questa idea bizzarra secondo la quale la virtù per definizione sta nel mezzo. Faccio un'obiezione anche di carattere, come posso dire, logico prima che politico. La virtù sta nel mezzo se prima mi declini gli estremi. Non so se mi spiego. Non di necessità è sempre la virtù si posiziona nel mezzo. Tutto dipende dagli estremi. Cioè è un concetto relativo il centro. Non solo. Ma io penso che, mi pare che su questo siamo d'accordo con, diciamo, ho inteso bene il senso del tuo intervento, che il bipolarismo, badate bene, che non è una religione, un dogma, è, diciamola meglio, la democrazia competitiva, tendenzialmente bipolare, la fisiologia delle democrazie mature. È la fisiologia delle democrazie mature. E che quindi il centro, prima di essere, come posso dire, la qualificazione di un'azione o tanto più di un soggetto politico, è, come dicevi tu, il terreno della competizione. Il centro che conta è il centro della società, non è il centro del sistema politico. E non è che se si sta al centro del sistema politico, diciamo, per definizione si può rivendicare un di più di virtù. So se è chiaro. Mentre è un preciso dovere di tutti gli attori politici provare a interpretare il centro della società italiana. È un altro modo, qui, per parlare qui positivamente, della cultura di governo, della vocazione maggioritaria, cioè provare a interpretare, come posso dire, i bisogni, le attese, le domande della società italiana nella sua interezza. Ecco, va bene, quindi mi pare che forse perché in Italia più che altrove fiorisce, diciamo, questa mitologia, questa ipostatizzazione del centro. Ma io penso, ci ho riflettuto, io forse per due ragioni. Una è l'eredità lunga della storia della democrazia cristiana. Appunto, partito di centro. Ma naturalmente io qui forse non so se su questo punto siamo d'accordo, ma che scontava però, come posso dire, una peculiarità storica. Una peculiarità storica, una marcata peculiarità. Ecco, E poi penso anche, tu dicevi per esempio la Germania, ma forse anche perché, diciamo, questa competizione al centro, questa proliferazione di esperimenti al centro sin qui per lo più falliti, no? Per lo più falliti. Però è anche il prodotto della circostanza che il nostro sistema politico non ha ancora trovato una sua stabilità. Perché in Germania non è così? Perché in Germania hanno a che fare con partiti, a cominciare dai due principali, che hanno un radicamento storico, una base ideologica riconoscibile. Noi ancora abbiamo a che fare, e lo dico io che milito nel Partito Democratico, che oggi a quanto sembra è il partito, diciamo, più grande, però con partiti che ancora, come posso dire, possiamo dirlo, sono partiti di medie dimensioni e più, come posso dire, ancora dentro un tempo non hanno ancora trovato una loro stabilizzazione. Il sistema politico, ahimè, è ancora dentro questa lunga transizione, gli attori politici sono ancora in qualche modo in via di formazione, mentre le altre democrazie per lo più hanno a che fare con partiti, le democrazie europee, con partiti che hanno una storia lunga alle spalle, hanno un radicamento sociale, hanno una base ideologica riconoscibile. E questo quindi, diciamo, quindi la competizione, diciamo, si sviluppa anche in questa area di centro, perché appunto i major party, quelli che dovrebbero essere i major party, scontano ancora una loro precarietà. Una loro precarietà, no? Insomma, non si è ancora prodotta una stabilizzazione del nostro sistema politico. Sul punto della, mi permetto di sentire o di distinguermi sulla circostanza per cui il primo tempo della Repubblica, anche a me non piace l'espressione prima Repubblica, ma il primo tempo della Repubblica sia, come posso dire, declinato, si sia chiuso per l'azione della magistratura, forse lì la madre di tutte le cause è la fine della guerra fredda, perché il sistema politico italiano, molto più degli altri sistemi politici occidentali, partecipava della divisione del mondo. Dopodiché è chiaro che sono intervenuti anche con cause, tre essenzialmente, Mani Pulite, la Lega Nord. Sì, però il sistema politico italiano, la linea di frattura principale, il sistema politico italiano scontava, diciamolo pure, era contrassegnato da questa singolarità, il più grande partito comunista dell'Occidente democratico. E quindi la linea di frattura era appunto tra, partiti che facevano riferimento all'Occidente liberal-democratico e partiti che facevano riferimento addirittura a Mosca. E quindi è chiaro che la caduta del muro di Berlino, tant'è vero che il buon Cossiga, che il Signore se lo porti in gloria, adottava questa metafora, diceva: la caduta del muro invisibile ha prodotto come contraccolpo la caduta del muro visibile di Berlino, ha prodotto la caduta del muro invisibile che pesava come un'ipoteca sulla democrazia italiana e in qualche modo la paralizzava, la faceva democrazia difficile, democrazia incompiuta. Mi pare che quella è la madre di tutte le cause, dopodiché non c'è dubbio che lì si è innestata Mani Pulite, si è innestata la Lega, è stato uno dei detonatori della crisi, e il referendum elettorale, credo che in qualche modo siano state delle concause. Ma insomma, tant'è vero che il partito della Democrazia Cristiana, io ricordo un'espressione di Gabriele De Rosa, uno dei più eminenti storici del movimento cattolico, diceva: la DC è stata un partito un po' speciale, una grande convenzione di consensi, diceva. E io penso che ne converrai anche tu, che per esempio, per riprendere la cifra di questa serata, il cattolicesimo democratico in senso proprio, non tutta la Democrazia Cristiana era riconducibile a questa cifra. Era un partito contenitore in cui figuravano, diciamo, non voglio dire che era diciamo, si ricapitolasse dentro la Democrazia Cristiana tutte le culture politiche nazionali, però certamente era un partito contenitore in cui figuravano più tradizioni, più culture politiche, non tutte a mio avviso riconducibili all'accezione più propria e genuina del cattolicesimo democratico. Anche dentro la storia della Democrazia Cristiana, a mio avviso, il cattolicesimo democratico in talune stagioni è stato minoritario.
Io non voglio, ma vorrei sapere, abbiamo vincoli di orario ancora qui per la sala?
Adesso...
No, però abbiamo vincoli di resistenza.
Comunque ho finito.
Non di orario della sala.
Chiudo subito, l'intervento di Bonalumi mi stimola. Dunque, sulla spending review, dobbiamo rendere omaggio a Tommaso Padoa-Schioppa, che fu tanto bersagliato perché durante il tanto vituperato secondo governo Prodi si era applicato per davvero la spending review. Poi il governo è stato travolto, è caduto, ma che la spending review, come giustamente osservava lei, per definizione è selettiva. Questa è la spending review, e diciamo, si oppone ai tagli lineari. Ed è vero che non tutte le misure varate da questo governo sono riconducibili alla cifra della spending review. Intendiamoci, poi la selettività, c'è modo e modo di operarla la selettività. Lì entrano in gioco i sistemi di valore. E come se entrano in gioco i sistemi di valore? Quali bisogni privilegiare e quali invece, diciamo, trascurare o addirittura penalizzare? E io da questo punto di vista sono convinto che chi sostiene che la polarità destra-sinistra non abbia più ragione alcuna è una forma di snobismo. Conta e come. Ci sono sistemi di valori diversi, diverse letture e interpretazioni, diverse visioni della società e del suo sviluppo, riconducibili a diversi sistemi di valore tra loro in competizione, che devono ispirare e dettare la spending review, anche la spending review, e appunto nella sua selettività, nella sua selettività. Qual è l'attenuante che possiamo riconoscere? Chiedo scusa della brutalità. Sono due le attenuanti che possiamo riconoscere. La prima è quella dell'emergenza, del famoso baratro. Cioè qui effettivamente, alla guerra come alla guerra, si trattava di operare tagli drastici, talvolta appunto anche qualche volta non così assennati e calibrati. È chiaro che dentro l'emergenza poi, diciamo, facilmente i tagli selettivi si risolgono, i tagli lineari si sono decisamente più agevoli, diciamo, più semplici da praticare. Secondo è, questo è che lo strumento principe della spending review è una amministrazione efficiente, perché è quella che ti dà le conoscenze e gli strumenti atti all'operatore politico per operare un'accurata spending review. Come si conviene alla chirurgia, diciamo, al taglio del chirurgo. Bisogna disporre di conoscenze e di strumenti efficaci ed efficienti, di cui la nostra pubblica amministrazione purtroppo ancora non dispone. Poi ci sono i limiti dei tecnici, fatemelo dire, perché c'è anche la mitologia dei tecnici. Adesso veramente è temperata, perché diciamo, io la misuravo, devo dire la verità, sui politici, i quali politici da un lato... Come si può dire? È interessante il sentimento che nutrono i politici di professione nei confronti dei tecnici. Io l'ho visto all'atto dell'insediamento di questo governo. Siccome io alcuni di questi tecnici, qualcuno lo conosciamo, diciamola così, e poi li abbiamo anche misurati nei limiti della loro azione, i politici hanno un rapporto insieme di, come posso dire, un complesso insieme di superiorità e di inferiorità nei confronti dei tecnici. Che invece... diciamo, hanno le loro qualità e hanno i loro limiti. Di inferiorità perché dicono, ma insomma, questi non hanno esperienza, non dispongono del principio di realtà, e va bene. Dall'altro hanno una specie di complesso di inferiorità, perché questi tecnici, io mi permettevo qualche volta, dice, guarda che gli stupidi ci sono anche tra gli accademici, adesso qui non me, ne ho conosciuti io, cioè, qualche volta poi si affacciano anche all'esperienza di governo. No, lo dico perché ci sono anche, diciamo, non facciamo la mitologia appunto dei tecnici. Guardate, io ho marcato la distanza del cattolicesimo democratico dai populismi, ma, ed è stato utile il dibattito, anche dalla tecnocrazia. Perché guardate che sono due facce della stessa medaglia, cioè sono due varianti diverse, ma entrambe opposte alla concezione partecipativa della democrazia. so se è chiaro, perché la tecnocrazia è quella per cui c'è il pensiero, esagero, ma ci capiamo, il pensiero unico, e quello poi genera il taglio lineare, il pensiero unico che genera la soluzione unica, mentre la politica democratica è competizione tra, come posso dire, parti che coltivano distinte visioni, mi spiego, delle soluzioni da dare ai medesimi problemi. La politica democratica per definizione evoca le parti, e qui c'è un deficit della coscienza e della cultura cattolica che spesso colpevolizza le parti. Una delle ragioni della mitologia e dell'ipostatizzazione del centro, secondo me, viene appunto da una cattiva coscienza cattolica, perché la coscienza cattolica inclina l'ipostatizzazione del centro, anche del centro politico, come del luogo in cui, dicevo, per definizione si produce la virtù. Qualche volta a me, un po' ironico, viene da provocare, dice, quasi che fosse il luogo in cui si celebra l'Eucaristia, il centro politico, no? Perché lì, quello sì, è il centro della vita cristiana, no? Fonte, culmine e centro della vita cristiana, recita la teologia e la liturgica, va bene. Dunque, è molto bella questa provocazione. Vede, una delle caratteristiche dei nostri maggiori, che sono stati qui evocati, soprattutto quelli che noi abbiamo un pochino frequentato, anche fisicamente, diciamo personalmente, no? Azzati, Dossetti, era che erano prima degli educatori e poi dei politici, e anzi, il caso di Lazzati è un caso eclatante, il quale dice: io fui politico mio malgrado, ma la mia vocazione era quella di essere uomo di scuola, uomo di educazione. E dunque lui fece politica sostanzialmente da educatore. A parte il fatto che quella generazione non riusciva ad immaginare che si potesse separare la vita pubblica dalla vita privata, che invece oggi è un luogo comune, per loro sarebbe stata una bestemmia, perché il politico per definizione è un educatore, perché è sotto i riflettori e deve essere di esempio alla comunità politica. Pensate, oggi, se dovessimo, no, la vita privata, diciamo, di certi uomini politici, diciamo, se dovessimo proporla ad esempio, allora era inimmaginabile questa separatezza, teorizzare la separatezza. Badate, è un sano principio liberale quello della privacy, non è che noi siamo, ci impicciamo della vita. Però ci sono alcuni risvolti della vita dell'uomo pubblico, dell'uomo politico e dell'uomo pubblico, che per definizione sono sotto i riflettori. Quindi l'azione educativa deve essere esercitata anche, in primis attraverso la testimonianza, ma poi anche un'azione politica che abbia una dimensione, diciamo, educativa. Vedi, Bonalumi, io ricordo di avere fatto delle lunghe chiacchierate anche con alcuni democristiani di rango, ai quali mi sono permesso di fare questo rilievo. Se io dovessi dire una delle responsabilità storiche della Democrazia Cristiana, io non imputerei quello della degenerazione che riguarda poi sostanzialmente solo l'ultima stagione, ma direi di avere omesso, come posso dire, avendone anche un po' gli strumenti, perché il Ministero della Pubblica Istruzione, l'educazione della coscienza costituzionale, perché sennò non si spiega perché d'improvviso milioni di elettori della Democrazia Cristiana nei nostri territori siano passati alla Lega. Vuol dire che c'era un deficit, diciamo, negli strati profondi della coscienza costituzionale. E forse in quel tempo in cui si era impegnati nell'azione di governo, talvolta anche positivamente, talvolta meno, si è forse trascurato questo lavoro un po' in profondità, perché anche la politica dispone di qualche strumento. Noi non siamo per la politica, diciamo, pedagogica. Però penso che anche la politica, le istituzioni, diciamo chi governa le istituzioni e lo fa per lungo tempo, e devo dirti la verità che qualche amico tuo, mio, diciamo anche di una generazione più avanti della mia, insomma in qualche modo era disposto a riconoscere che questo è stato forse un peccato di omissione, ed era, io ricordo, il crucio dei Lazzati, dei Dossetti, che amavano la Costituzione ma lamentavano questo deficit, diceva Dossetti, di coscienza costituzionale, che è un'espressione ancora più bella di quella patriottismo costituzionale, che è molto più in auge, ma perché la coscienza costituzionale è l'appropriazione personale del patriottismo costituzionale. Molto bella, no? Molto pregnante questa espressione. E da ultimo, sì, Io penso che la portata della crisi con cui abbiamo a che fare, ma parlo da dilettante, da incompetente, però mi ha fatto molto riflettere l'enciclica Caritas in Veritate, titola così, no? Enciclica sociale di Papa Benedetto. Perché vi segnalo che quelle cose a cui lei faceva accenno non solo ci sono, ma guardate bene, fa un po' riflettere, perché diciamo la verità che Benedetto XVI non è un papa giacobino, no, mi pare proprio di no, non è un papa giacobino, neanche direi un papa innovatore di sinistra. Però se voi leggete quella enciclica, proprio sotto profilo della messa in discussione in radice del modello di sviluppo, del paradigma, diciamo, dell'economia occidentale, è una lettera enciclica che, se la prendessimo sul serio, ha una portata veramente eversiva, rivoluzionaria. Tant'è vero che, non so se Bonarubi abbia riscontro, io ricordo che in certi, diciamo, in America Latina, qualcuno l'ha letta come una enciclica terzomondista, per alcuni riferimenti così, come posso dire, all'esigenza di una radicale rimessa in discussione dei paradigmi, diciamo, dell'economia liberale, diciamo, dell'economia di mercato, dell'economia occidentale, del produttivismo, e quindi tutta quella linea di riflessione che va nella direzione o della decrescita o dell'economia verde o dell'economia civile, e diciamo dovrebbe essere non ai margini, ma dovrebbe essere al centro di quella revisione in radice di questi paradigmi. Lì però è chiamata in causa la competenza degli economisti. C'è un carissimo amico nostro, eminente, anche se sconosciuto al pubblico italiano, che è Luigi Pasinetti, Bergamasco, che ha scritto un paio di testi in cui fa notare il tradimento di tutta l'economia moderna. E a suo avviso c'è proprio un problema che sta appunto nei paradigmi, proprio nei modelli, nelle teorie economiche. E badate bene, e anche nell'accademia, perché mi spiegava, non sta nei testi, è una ricostruzione della linea di sviluppo del pensiero e delle teorie economiche, in cui lui dimostra che a un certo punto si produce una vera e propria rottura nell'economia classica. Va bene, e poi a margine spiegano più pragmaticamente che oggi per andare in cattedra bisogna scrivere su certe riviste americane, ci sono due riviste americane, sulle quali, diciamo, chi non scrive non vince i concorsi. E sono economie e sono riviste che hanno un connotato ideologico molto marcato. E quello ha prodotto l'egemonia del pensiero economico liberale, o meglio liberista, diciamo il monetarismo che ha dilagato sostanzialmente per quasi mezzo secolo alle nostre spalle. E solo da qualche anno a questa parte, complice la crisi, quindi qui cade puntuale, bisogna sempre dirlo sottovoce, diciamo, che la crisi è anche un'opportunità, perché, diciamo, il costo umano e sociale di questa crisi è così drammatico che bisogna dirlo sottovoce, però in quella prospettiva io penso che si possa sostenere, almeno per chi ha responsabilità di riflettere, di studiare, di elaborare questi modelli e poi di praticarli. Come giustamente lei osservava, i politici vengono buon ultimi, perché i politici poi hanno anche il problema del consenso. Ma oggi siamo a un limite tale della crisi e, diciamo, a una precarietà e una povertà talmente di massa da costringere gli stessi politici, badate bene, di ogni colore, a una revisione critica in profondità del modello di sviluppo. Ci si è costretti, diciamo, malgré o bongré.
Grazie. Grazie. Io naturalmente chiudo, ma vorrei dire che il cattolicesimo democratico ha una storia alle sue spalle che va studiata con precisione e con serietà, perché non è la sintesi di cattolico e democratico. È diverso. Perché i cattolici e democratici sono anche i cattolici liberali, sono anche i cattolici integristi. Cattolicesimo democratico ha un altro significato, è un po' lungo spiegarlo, l'abbiamo già fatto, è una categoria comunque che io difendo tuttora, anche se mi fa specie a abbinare spesso alla politica l'aggettivo di cattolica. Una ultima cosa vorrei dire, che forse potrebbe essere un aggancio per qualche forse proiezione futura del nostro discorso. Sta avanzando pericolosamente, a mio avviso, un tentativo di democrazia diretta. Lo vediamo, la democrazia sembra il culmine della democrazia, che ognuno voti tutto. Tutte le leggi siano tutti i cittadini che le votino. Due limiti, attenzione, della democrazia diretta. Chi pone la domanda su cui il cittadino decide e come viene posta la domanda su cui il cittadino deve decidere in maniera diretta. Vediamo le forme autogestite che ha scatenato i comici nelle ultime tentativi di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle, per esempio, l'autopresentazione, tutte queste cose qua. E poi, secondo, come matura la risposta di chi risponde alla domanda in via matura, non relazionalmente, ma matura da individuo, con tutti i rischi di una scelta connotata da interessi personali. Uno decide da solo sulla domanda che viene posta. Il bene comune non è la somma e la maggioranza dei beni dei singoli. Il bene comune si crea nel confronto relazionale, nel dibattito relazionale, non nella somma dei beni dei singoli. Questo lo fa la gente, non lo fa un popolo. Certo, noi dobbiamo dire questo. Io sono sicuro, dicendo questo, si fa un po' le Cassandre in questo periodo. Voi sapete, Cassandra, la figlia di Priamo, aveva avuto il dono della profezia, ma la maledizione di dire il vero ma non essere creduta. Io ho impressione che chi denuncia la democrazia diretta in questi casi fa un po' la figura della Cassandra, perché l'emotività, la coscienza, anche per reazione a fenomeni di chiusura della partecipazione precedente, ha scatenato questi fenomeni che devono avere un corso, speriamo come una febbre breve. Anche se intensa, di solito le febbre intense sono anche le più brevi. Speriamo. Non mi illudo quindi che questi chiarimenti spostino la preferenza a cosa su questa idea che viene avanti, però il compito nostro deve essere anche quello di coscienza critica, diciamo così, e il politico non deve essere un puro e semplice interprete della base, ma la guida migliore della sua base, Vi ringrazio e grazie al senatore Monaco e arrivederci.